Digesto. Alternative Music Club. L'indigesto. Music Selector Antonio Vetrano.
Bentrovati a tutti, questo è l'ennesimo appuntamento dell'indigesto, ma io voglio essere preciso quest'oggi, perché precisa la musica, precisi siamo noi e siamo Mister Precisetti. Puntata numero 92 dell'indigesto, questa è la terza stagione di questo Alternative Music Club, una trasmissione che ha come obiettivo principale quello di focalizzarsi sulle nuove produzioni, probabilmente dal mondo del rock indipendente ed alternativo, chiaramente con un gusto personale predominante, per cui normalmente, ma questo mi sembra scontato, proponiamo ciò che ci ha colpito, ciò che ha colpito i nostri ascolti nel corso della settimana e ovviamente che viene segnalato a noi dai distributori, dalle etichette discografiche indipendenti, e facciamo in modo di farvelo ascoltare. Quest'oggi e in generale la puntata di oggi è una puntata estremamente romantica, estremamente soave, in alcuni momenti vi sembrerà davvero di sognare e io nel sogno voglio provare a portarvici immediatamente senza perdere alcun secondo, anche perché c'è a trovare un artista che dalle nostre parti non è che sia stato proprio mai particolarmente attenzionato, però mi sono ricreduto perché ha prodotto un album bellissimo e la canzone con cui apriamo oggi ne è la testimonianza. Questa è Mash Mashana, lui è Father John Misty, vi sembrerà davvero di volare in una romantica storia d'amore. A voi Father John Misty, inizia qui l'indigesto con Antonio Vetrano.
Silence. Like this.
è un trionfo di orchestra, è un trionfo di violini, e anche se poi lo porta in saturazione effettivamente, perché l'ho sentito in cuffia e lo porta meravigliosamente in saturazione. È una roba incredibile. Mi è andato in rosso il LED del V-meter, perché chiaramente stiamo parlando sempre di un artista che ha un piglio incredibilmente alternativo, anche se a sentire sembrava un crooner, comunque sembrava uno di quei personaggi da, non dico da piano bar, ma poco ci manca. Lui è Father John Misty, una doppia identità artistica per un unico grande autore e compositore in grado di emozionare con questo disco che ha intitolato esattamente come la canzone che vi ho appena finito di far ascoltare, una suite lunghissima, dura 10 minuti e si chiama Mahash Mashana. Che vuol dire Mahash Mashana? Mahash Mashana è una parola sanscrita che ha come significato il grande luogo per la cremazione. Beh, allora la domanda sorge spontanea: ma cremazione di cosa? E qui ovviamente si sviluppa tutto quanto una riflessione che lo stesso artista ha fatto. Father John Misty, in realtà il vero nome di Father John Misty è Josh Tillman, e lui per una prima parte della sua carriera ha girato e ha lavorato e ha composto con il suo nome sostanzialmente, anche se abbreviato J. Tillman. Poi a un certo punto dal 2012 ha assunto il soprannome di Father John Misty e questa aura quasi mistica. Per un paio di anni ha suonato addirittura la batteria con i Fleet Foxes, poi è ritornata a operare da solista, da cantautore, ha pubblicato 5 album e ora è uscito questo disco. Cosa vuole bruciare nel grande luogo della cremazione Father John Misty? Quale delle due identità si crede che lui abbia deciso di annullare, di distruggere? E infatti, stando alle sue parole, il proprio ego stesso sta proprio lavorando sulla cancellazione di se stesso, ma non si è capito bene quale dei due. Certo, se ne ascoltiamo questo album, probabilmente è proprio Josh Tillman che sta cercando di distruggere per far restare solamente Father John Misty, ma questo resta comunque un mistero legato comunque all'ascolto di un album bellissimo. Io non sono proprio ferratissimo nella materia Father John Misty, proprio perché è un artista forse un po', a volte un po' troppo folk per i nostri gusti, un po' troppo americano. Però devo dire che quando ascolti un disco così bello resti comunque particolarmente sorpreso. E non è solo questa traccia, ce ne sono 8 e sono davvero tutte una più bella dell'altra. E ve l'avevo detto che c'era una puntata estremamente seducente. Sono tornati i The. Questa è Rising Above the Need, estratto da Ensoulment, l'ultimo disco dei The, un brano bellissimo. Thin line between satisfaction and greed.
what we need. Doing all the wrong things for all the right reasons. Every last trick to cast out the demons. But all good things will come through the door to those who do not even want them anymore. I'm rising above the need. I'm rising above the need. I'm rising above.
Matt Johnson non è semplicemente un musicista, un cantautore, un compositore. Matt Johnson è anche un artista visuale, è anche un performer. Matt Johnson è uno di quegli artisti che ha percorso assolutamente indenne i decenni nella musica, arrivandosi nei giorni nostri, perché il primo album dei Dede si chiama Soul Mining, è stato pubblicato nel 1983, pieno di belle canzoni, un disco che peraltro spopolava al tempo nei dance floor. Ancora oggi ci sono canzoni come Uncertain Smile che, se proposta, diventa immediatamente un riempipista. Ed è difficile comunque poter dire e poter assegnare un genere a Matt Johnson. È uno che ha fatto davvero di tutto, è uno che ha fatto un vero e proprio crash tra la new wave, tra le atmosfere jazzy, tra il pop e il rock. Ha davvero messo insieme tante cose e ha pubblicato svariati più di qualche bel disco della sua carriera. Ha avuto anche dei momenti in cui si è totalmente fermato, come per esempio a cavallo tra il 1909, dal 99 si è fermato, poi è ritornato nel 2010. Ha fatto un sacco di colonne sonore. Dicevo, non è semplicemente un musicista compositore, ma è anche un artista che ha molto approfondito l'aspetto della visual art e delle colonne sonore. Quindi ha sempre fatto davvero tantissime cose. Quest'ultimo disco però lo riporta in un certo senso alle origini. Si chiama Ensoulment, come vi avevo detto, e il brano che vi ho proposto è Rising Above the Need, che è una canzone splendida, dotata di una sensualità e di un romanticismo, ma soprattutto di un riff di chitarra che ti resta subito attaccato addosso e non riesci assolutamente a liberartene. Questo invece è l'indigesto. Beh, dell'indigesto ci si può liberare facilmente, basta non ascoltarlo. Noi a volte diventiamo indigesti quando iniziamo a, come tutti quanti quelli che ascoltano tanta musica e hanno la passione, soprattutto l'urgenza comunicativa, la voglia di parlarne, la voglia di raccontarla agli altri per trasferire l'entusiasmo e le emozioni che questa genera, ecco bene, in quel momento si corre il rischio di diventare indigesti. Quest'oggi ve l'ho detto, il mio obiettivo è quello di farvi stare in uno stato di sospensione romantica. Questa sospensione romantica ovviamente non può prescindere da una giornata trascorsa a Parigi, che è la capitale del romanticismo per eccellenza. A Parigi ci portano i Cure.
joy and fill my heart with shame for us.
Radio L1, l'indigesto. L'indigesto.
Yeah.
Sono momenti di grande sogno, uno in compagnia dei Cure e l'altro in compagnia dei Cocteau Twins di Elizabeth Fraser. Può un disco e una release di un nuovo album scatenare tutta una serie di emozioni a catena, a tal punto che poi la mente inizia a partorire percorsi musicali comunque attinenti a quell'album? Questo è quello che è successo dopo la pubblicazione e l'ascolto ripetuto, reiterato, di Songs of a Lost World, che è il nuovo album dei Cure. Improvvisamente una parte di noi è come se si fosse risvegliata, una parte che era ovviamente sopita. Del resto i Cure non producevano dischi, ma dischi come nel loro stile, ovviamente, da più di 16 anni, perché 16 anni era l'ultimo, ma non era proprio un granché. Certo, non era qualcosa di indimenticabile, ma l'ultimo disco probabilmente memorabile dei Cure è Blood Flowers, che è del 2000, quindi davvero tanti anni. Ecco, l'emozione che ha causato, che ha generato l'ascolto, l'hype che ne è seguito, la curiosità, insomma tutta quella serie di veramente reazioni a catena che definiamo tali, ci hanno portato a iniziare a pensare percorsi musicali nuovi. Ed ecco quindi che riemergono dalla memoria canzoni come How Beautiful You Are, estratto da Kiss Me Kiss Me Kiss Me del 1987, il disco probabilmente uno tra i dischi più controversi della band di Robert Smith e soci. Li abbiamo conosciuti dal vivo nella tournée del Kissing Tour, peraltro il 27 novembre del 1987, sono passati praticamente davvero tanti anni, non riesco nemmeno a dire quanti sono, 37 probabilmente, insomma davvero un'epoca in mezzo. Abbiamo conosciuto dal vivo una band generosissima, in grado di suonare quasi 4 ore al Palaeur a Roma, un concerto indimenticabile che ci ha davvero colpiti, ci ha probabilmente sotto alcuni punti di vista ci ha davvero cambiato la vita per quello che riguarda gli ascolti musicali. Perché How Beautiful You Are lo scoprirete andando avanti nel programma, mi auguro, e dall'altra parte perché comunque è un brano romanticissimo con ovviamente la solita punta triste di grande tristezza, racconta una giornata di due innamorati a Parigi, però poi un brano che finisce in maniera triste come tutte le canzoni dei Cure. E siccome ovviamente i giri di chitarra, il respiro si avvicinano molto anche a qualcosa che effettivamente in quello stesso momento gli stessi Cocteau Twins proponevano, ho pensato bene di svoltare, di orientarmi verso qualcos'altro. Crushed dei Cocteau Twins non è un brano contenuto in alcun album, l'ho trovato in una compilation della 4AD dove ci stanno dentro tantissime canzoni di gruppi che incidevano al tempo nel 1987 per conto della 4AD. L'album si chiama Lonely is Nice-O e ovviamente oltre ai Cocteau Twins ci sono i Wolfgang Press, ci sono i Dismortal Coil, ci stanno dentro adesso non ricordo, ecco i Clan of Xymox. Insomma è una compilation che ondeggiava tra sonorità ovviamente dark wave e dall'altra parte iniziavano a esserci i primi vagiti di dream pop che poi verrà definito shoegaze in seguito. I Cocteau Twins proprio con questo brano iniziano a palesare come una sorta di cambiamento nell'indirizzo sonoro, erano molto più cupi, erano molto più post-punk prima, iniziano pian piano a cambiare e poi lo si scoprirà nell'album che verrà pubblicato nel 1988 che è Blue Bell Knoll. E ovviamente da quei momenti in poi verrà fuori quello che poi tanti anni dopo che la New Wave probabilmente inizierà a chiudere la sua prima fase, perché non è mai finita, ancora oggi emana e continua a riverberare nella musica delle generazioni successive, ma quella prima parentesi della New Wave probabilmente si chiude con diversi filoni musicali che si originano da quel momento musicale che si chiama New Wave degli anni 80. Da una parte il pop britannico che poi diventerà Britpop, dall'altra parte quello che poi verrà definito shoegaze o comunque l'utilizzo delle distorsioni, l'utilizzo delle chitarre. Quel filone lì non si è mai esaurito e ancora oggi riesce a dare davvero tante emozioni. Basti pensare ai Mogwai che ritornano nel 2024 con questo nuovo singolo.
L'Indigesto. Music Selector Antonio Vetrano. We'll be right back.
il passo è molto breve, il passo è breve dalle distorsioni, dalle saturazioni, da quello che viene chiamato shoegaze, nel momento in cui poi inizia a diventare, ad aprire scenari di romanticismo, scenari di dolcezza, diventi dream pop, dream wave, diventi quello che effettivamente sono stati per esempio i Blind Mr. Jones che abbiamo appena finito di ascoltare. Questo è l'Indigesto, io sono Antonio Vetrano, questo è l'Alternative Music Club che dedica un'ora di ascolti alle produzioni, alle novità provenienti dal mondo della discografia indipendente ed alternativa. Nel frattempo era partita un'altra canzone sotto, ma non era prevista in scaletta, però devo parlarvi prima di Mogwai e poi di Blind Mr. Jones. Allora, Mogwai con Lion Rumpus ritornano con un'anticipazione, perché appunto Lion Rumpus è il singolo che anticipa il nuovo album che verrà pubblicato il 24 gennaio dell'anno prossimo. L'album si chiama The Bad Fire e ovviamente i Mogwai li abbiamo tirati fuori proprio come capolinea, no? Di un percorso musicale che attraversa svariati decenni e che ancora oggi propone delle band che fanno del rumore, che fanno dell'utilizzo del feedback delle chitarre comunque uno strumento compositivo, un elemento pregnante delle proprie canzoni. I Mogwai addirittura hanno pure deciso di non cantare, non hanno mai cantato, i loro brani sono solo strumentali, sono ormai diventati una band di culto, non sbagliano un disco nemmeno a impegnarsi, e chiaramente il rumore in quel caso sostituisce in un certo senso il cantato, perché proprio sono dei fraseggi che creano una melodia davvero difficile come concetto da spiegare, ma è così, e ovviamente ti trasportano in una dimensione completamente lontana da quella che è la tua realtà musicale del momento, perché il feedback è davvero incredibile, poi se lo ascolti in cuffia è un risultato pazzesco. E immediatamente dopo appunto i Blind Mr. Jones, quindi da una band molto 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 conosciuta a una che è durata davvero lo spazio di 2 anni, parliamo del periodo che andò dal 91-92 al 1994. I Blind Mr. Jones erano britannici, pubblicarono giusto un album e un mini album e dopodiché si sciolsero. Io in questo caso specifico però ho preso una canzone che ho estratto, poi ovviamente è stata pubblicata anche la ristampa di una collection molto bella che vi consiglio, si trova su vinile, insomma, con dei CD dentro, tanto materiale inedito. I Blind Mr. Jones era una band che faceva parte della scena shoegaze, della primissima scena shoegaze, e mettevano dentro tanta new wave, tante distorsioni chitarristiche, ma una melodia davvero incredibile, forse più del normale, tanto che appunto a un orecchio sembravano una band di dream pop o di dream wave piuttosto che di shoegaze, laddove questa differenza è davvero quasi impercettibile, è un confine davvero molto labile. Vi consiglio Waves of Distortion, The Best of Shoegaze 1990-2022, è un doppio CD pubblicato nel 2023, diviso chiaramente in 2 volumi. Nel primo volume ci sono praticamente le band storiche che forse hanno fatto la storia di un genere, non ci dobbiamo vergognare a chiamare la musica per generi, si chiama shoegaze, chiamiamolo tale, e ovviamente c'è anche il termine wave, perché quello non deve mancare mai. Quindi nel CD1 ci trovate gli Slowdive, Chapter House, i Ride, ci trovate i Lush, i Pale Sense, insomma delle band che all'epoca, nella prima parte degli anni 90, per chi non ascoltava il noise proveniente dagli States, i tempi dispari, il post rock, che vi posso dire, il post rock piuttosto che il grunge, non ci impazzivi nemmeno più di tanto, ecco, se ti soffermavi negli ascolti in Gran Bretagna ti saresti sicuramente imbattuto in una di queste band e saresti stato prigioniero prima dello shoegaze e subito dopo del Britpop, che è quello che è successo al sottoscritto. Subito dopo invece il secondo CD, altri non è che una proiezione ai giorni d'oggi, un'attualizzazione ai giorni d'oggi di quello stesso tipo di attitudine con nuove band. Quindi dentro ci trovate sempre i Mogwai, ovviamente ci trovate i Bedroom per esempio, gli Air Formation, i Flying Colors, insomma io non posso fare altro che consigliarvelo. Dei Blind Mr. Jones vi ho fatto ascoltare un brano che si chiamava Hina and Zwoid, e siccome siamo comunque ormai inseriti in questo contesto, la notizia bella è per esempio che nel 2025, nella seconda parte del 2025, in Irlanda, credo a Dublino, i My Bloody Valentine hanno annunciato una data dal vivo, pensate, incredibile.
chi lo sa che forse magari venga fuori un nuovo album. E a questo punto, beh, ce li ascoltiamo, no? Io credo che insieme a Psycho Candy dei Jesus & Mary Chain, Isn't Anything dei My Bloody Valentine sia un disco monumentale, non lo credo solamente io, lo credono anche quelli probabilmente più titolati di me. È un disco che con grande coraggio
esplora nuovi territori, è un disco che mette in piedi, fa vedere un nuovo modo di fare musica, un nuovo modo di scrivere le canzoni, un nuovo modo soprattutto di arrivare a una melodia. I My Bloody Valentine erano un po' come degli scultori. Mentre lo scultore sostanzialmente cosa fa? Prende un blocco di pietra, leva la pietra di più, leva la pietra che è di troppo per far venire fuori il soggetto, per far venire fuori la statua. Che è una prospettiva completamente diversa. Magari chi non è uno scultore forse penserebbe al contrario, no? Cioè inizia a scolpire per cercare di fare una statua, mentre invece lo scultore la statua già lui la vede, deve solo levare la pietra che è di troppo. Bene, i My Bloody Valentine facevano la stessa cosa, loro creavano un muro di rumore e in questo muro di rumore iniziavano a cesellare, levavano ciò che era di troppo, lo modellavano per tirar fuori delle melodie e delle canzoni. Il feedback era davvero da far sanguinare le orecchie, soprattutto stiamo parlando del 1988 e da lì a seguire nessuno era pronto a qualcosa del genere. Pensate che addirittura c'era gente che si sentiva male ai concerti, almeno questo mi raccontano, e subito dopo le prime tournée iniziarono anche a distribuire dei tappi per le orecchie agli ascoltatori, perché chiaramente gli spettatori che andavano a vedere gli My Bloody Valentine dal vivo chiaramente rimanevano travolti da questa valanga di feedback. La band non ne aveva iniziato così, il loro primo disco era un disco di quasi psichedelia, This Is Your Bloody Valentine, pubblicato nel 1984, poi ce ne fu un secondo, si chiamava Strawberry and Wine, con un EP che lo aveva preceduto, che ovviamente iniziava a far sentire qualcosa di diverso, ma era forse più una sorta di quasi new wave da cameretta, la potremmo definire, non c'erano questi segnali. Poi improvvisamente nell'88 viene fuori Is Anything, con tempi storti, variazioni, il cambio completamente stravolto nell'equalizzazione degli strumenti, la voce non è più in prima linea insieme alla chitarra, ma al contrario è messa dietro, la voce la senti come se fosse ovattata, è totalmente coperta dalle chitarre in saturazione, batterie e basso non sono più in prima linea ma stanno un passo dietro, addirittura il modo di scrivere le canzoni e di comporre dei My Bloody Valentine è stato oggetto di studio da parte di fonici, da parte di ingegneri del suono. All'epoca fu davvero qualcosa di davvero di travolgente, di sconvolgente per chi non era assolutamente pronto e non capiva quello che stava ascoltando. Ovviamente poi Loveless ne sarà la conferma. Io ho voluto scegliere Cube Cam perché stasera sto parlando in un modo o nell'altro, anche se in maniera un po' storta, di situazioni romantiche e d'amore. Cube Cam for Coffee Cup, Cupido è venuto, anzi Cupido vieni per una tazza di caffè, insomma una sorta di invito all'amore a entrare nella casa di qualcuno, magari prendiamoci un caffè, magari nasce qualcosa. Bene, il tutto chiaramente condito da grandi rumori e da grandi saturazioni. Poi in realtà la storia di My Bloody Valentine non la voglio fare, non ho nemmeno il tempo, che peraltro sta per scadere clamorosamente. Era semplicemente un modo come l'altro per unire uno sviluppo sonoro a una sorta di tema che ci siamo voluti dare questa sera, un tema però molto blando. E noi siamo arrivati al termine, però, perché dopo i My Bloody Valentine abbiamo l'ultima traccia che chiude questo nostro appuntamento dell'indigesto, questo nostro Alternative Music Club effettivamente particolarmente indigesto anche questa sera. Vi ricordate che quando vi ho fatto ascoltare i Cure vi parlavo con How Beautiful You Are, parlavo di una sorta di sottilissimo filo, un filo che avremmo riagganciato alla fine? Bene, io il filo lo riaggancio, e lo riaggancio passando dal 1987 al 2024. La band è sempre la stessa, solo che il disco è quello nuovo ed è un grande capolavoro. Io questa sera chiudo qui il mio appuntamento dell'indigesto con All I Ever Am. C'è davvero un filo che unisce le due canzoni, trovatelo.
Avete ascoltato
L'Indigesto.